Prisma, tutti i colori dell'attualità.
E 40 minuti, buongiorno e bentornati all'ascolto di Prisma qui su Radio Popolare. In studio Lorenza Ghidini, in redazione Massimo Alberti, in diretta fino alle 10. Non possiamo che agganciarci in apertura alle notizie che avete appena sentito in aggiornamento costante nel nostro giornale radio, andare tra pochissimo a sentire la situazione in regione Emilia-Romagna, in Romagna in particolare, mentre le ultimissime raccontano di un uomo trovato morto in spiaggia a Cesenatico, sul litorale. Ma purtroppo la situazione appunto è in continuo aggiornamento e l'allerta rossa sulla regione è stata prolungata fino alla mezzanotte di oggi, come peraltro l'allerta arancione anche su Marche e Toscana, ma ci arriveremo. Parliamo anche di cose belle, però in questa puntata vi presenteremo insieme al nostro direttore, la nostra amministratrice delegata e insieme al nostro direttore artistico Gianmarco Bacchi, la festa di Radio Popolare All You Need Is Pop edizione 2023. E per la verità, chi di voi ha visitato il sito di Radio Popolare nelle ultime ore ha già trovato tutto il programma, tutte le indicazioni, ma insomma ci prendiamo un po' di tempo qui a Prisma per raccontarvi che cosa bolle in pentola per quest'anno. E infine, in chiusura di questa puntata, dopo avervi raccontato con attenzione le elezioni in Turchia cruciali, ce ne sono anche, va bene, magari meno diciamo rilevanti, ma per i greci sicuramente sì, quelle appunto in Grecia di questa domenica, dove Syriza, la Syriza di Alexis Tsipras, spera di portare via la maggioranza alla destra di Nuova Democrazia. Andiamo dunque subito a Bologna insieme al nostro collaboratore Riccardo Tagliati. Buongiorno Riccardo.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Senti, dalle tue parti è stato un risveglio quasi normale, mi par di capire, ma il sindaco di Forlì ha detto che da loro la notte è stata un incubo e il risveglio drammatico. Dacci un quadro.
Allora sì, è quasi normale, tranne per il fatto che siamo chiusi in casa, nel senso che in tutti i comuni del bolognese, dal bolognese quindi, dal confine con Modena fino invece al mare, quindi tutta quanta la Romagna, l'invito dei sindaci è a non uscire di casa se non strettamente necessario. Questo perché sono 14 i fiumi esondati e sono 19 quelli invece in cui si sono registrati i livelli idrometrici di massima allerta, cioè il livello 3. Parliamo di fiumi che scorrono dalle colline tendenzialmente verso la pianura e in cui le forti precipitazioni della notte, sta ancora piovendo qui e anche in maniera abbastanza cospicua, hanno fatto salire ancora il colmo di piena nelle zone di montagna dove i fiumi, montagna e collina dove i fiumi o i torrenti scorrono sostanzialmente dentro gli argini naturali, non hanno argini artificiali. Il problema sarà quando questi arriveranno giù in pianura, dove già ci sono state delle rotture, si è rotto un argine a Lugo questa mattina. I fiumi che sono esondati sono l'Idice, il Quaderna, il Sillaro, il Santerno, il Segno, il Lamone, il Montone, il Savio, il Pisciatello, il Lavino, il Gaiana, il Ronco. Ci sono 3 vittime, una a Forlì, una Cesena e questa mattina appunto anche una persona trovata a Zadina, siamo sul lungomare di Cesenatico. Al momento risultano 4 dispersi, 1 a Cesena e 3 a Forlì, e a Bologna è esondato per la terza volta in 15 giorni il torrente Ravone, che passa sotto la zona, insomma subito all'esterno delle mura, diciamo così, in direzione di Modena. C'è via Saffi che è allagata, il comune ha chiesto di andare ai piani alti degli edifici, quello che sostanzialmente
anche
chiedono
città.
I sindaci. Anche in città questo è accaduto, e lo chiedono tutti i sindaci quando i livelli dei fiumi, dei corsi d'acqua superano il livello 3. Chi abita nelle vicinanze viene sconsigliato a scendere in cantina o nei seminterrati, e se sta al primo piano a salire a un piano più alto. Questo è il quadro al momento, con 19 fiumi che sono invece in allerta. La precipitazione si sta spostando adesso dalla Romagna verso l'Emilia centrale, dovrebbe appunto continuare a piovere per tutta quanta la giornata, e colmi di piena li stanno già segnalando, innalzamento del livello idrometrico dei fiumi lo stanno registrando anche i fiumi del Modenese. Sul veto speciale è il Secchia, che scorre appunto nella provincia di Modena. Qualche allagamento c'è stato già anche a Carpi, con una scuola che è stata evacuata. Da Carpi siamo nella bassa modenese, quindi insomma la preoccupazione adesso passa anche in quelle zone un po', e anche se al momento la situazione più grave è appunto la Romagna, con il sindaco di Forlì che parla di disgrazia, di tragedia e di fine del mondo. Qualche minuto fa ha scritto in un suo commento sui social network il sindaco di Forlì. Dicevo, per quanto riguarda invece la collina, ci sono al momento, dice la regione, 250 dissesti, si intendono frane o smottamenti, in atto. Molte strade sono chiuse, ma anche quelle che passano da una valle all'altra, e chiusa anche la ferrovia Porrettana da Casalecchio verso la montagna, chiusa e ferma la circolazione ferroviaria su tutta quanta la Romagna, con i treni che da Bologna non partono per il mare, per Ravenna, per Ferrara. La circolazione lì è interrotta.
Ecco, e ti dirò di più, poco fa Isoradio, sai quella che si sente quando si va in autostrada per sentire se c'è coda, ha fatto appello a non passare sulla A14 nel tratto romagnolo. A parte il fatto che a Faenza l'acqua è entrata proprio sulle corsie dell'autostrada, quindi creando una situazione proprio di pericolo, ma Isoradio ha detto di non passare sulla A14 nel tratto romagnolo. Questo praticamente significa spezzare l'Italia in due, perché lì c'è proprio un'autostrada, come posso dire, forse dopo la 1 la più frequentata, no? Quotidianamente.
Assolutamente.
Sì, insomma, anche insomma, i camion, il lavoro e tutto quanto. Quindi c'è una situazione molto delicata. E un'altra cosa che volevo aggiungere, perché adesso continuano a uscire ovviamente agenzie di stampa, sia con notizie che vengono dalle vostre zone, sia più in generale. Per esempio, da Roma, una dirigente della Protezione Civile che si chiama Titti Postiglione ha dichiarato questa cosa, che la viabilità è complessa, con molte strade allagate, gli spostamenti sono difficili se non con mezzi attrezzati, ci sono problemi anche sulla viabilità nazionale. Questo lo dico anche ai nostri ascoltatori e ascoltatrici che dovessero avere necessità o pensiero, insomma, di mettersi in macchina in viaggio nelle prossime ore verso quella parte del paese. Si consiglia di evitare alcune arterie, sono sconsigliati i movimenti da sud, quindi venire in su con la 14, immagino. C'è l'interruzione dei servizi ferroviari regionali, tutta la tratta adriatica deviata sulla Tirrenica. E l'invito è di adottare misure di massima cautela, perché poi dice questa dirigente della Protezione Civile che le operazioni di soccorso possono essere complesse e mettere a rischio anche i soccorritori, quindi insomma stare a casa anche per lasciare il più possibile le strade libere, per quanto di difficile percorrenza, per i soccorritori evidentemente. Riccardo, posso chiederti di restare in linea, perché c'è con noi il vostro assessore alla salute dell'Emilia Romagna, Raffaele Donini, a cui, siccome so che insomma in questo momento sono tutti molto impegnati, non voglio portar via più tempo del necessario. Assessore, buongiorno.
Buongiorno, mi sentite?
Sì, io la sento. Grazie per essere con noi, perché so che sono veramente momenti difficili. Lei come assessore alla sanità, per esempio, che notizie ci può dare sulla situazione del pronto soccorso di Riccione, che ho visto che ieri si è allagato?
Sì, allora, per quello che riguarda, diciamo, l'ambito sanitario, fino a ieri notte, diciamo, perché poi ci siamo aggiornati di continuo, solo il pronto soccorso di Riccione è stato evacuato e sono comunque in carico tutti i casi assolutamente urgenti, indifferibili e gravi. I mezzi di soccorso stanno ovviamente funzionando e altrove, sia in Romagna sia appunto nelle altre zone colpite dall'alluvione, ad oggi, diciamo, le strutture stanno reggendo bene. La situazione comunque è davvero una situazione drammatica, un'autentica catastrofe. La pioggia praticamente è senza precedenti perché è caduta ininterrottamente da ieri mattina e secondo le previsioni non smetterà fino al primo pomeriggio di oggi, quindi ci sono qualche migliaio di persone interessate da evacuazione, purtroppo due morti accertati nel Pollivese e nel Cesenate. E quello che rivolgiamo, l'appello che rivolgiamo ai cittadini è proprio quello di non muoversi di casa, insomma, di eventualmente, se contattati dalle autorità locali, dai sindaci, per le evacuazioni preventive, disporsi esattamente come sono le indicazioni della Protezione Civile, dei sindaci, dei vigili del fuoco, delle forze dell'ordine. Per quello che riguarda il 118 è comunque attivo, in Romagna sono garantite comunque le emergenze e le urgenze, certamente è una situazione per noi di grande drammaticità.
Quindi, insomma, assessore, non solo c'è da soccorrere le persone colpite ieri, ma l'emergenza non è finita, questo allerta durerà ancora per diverse ore.
Sì, e durerà sicuramente per la giornata di oggi almeno, e poi noi abbiamo continuamente l'unità di crisi, ovviamente di confronto con tutti, diciamo, coordinato dalla vicepresidente Priolo, dalla Protezione Civile. Ad oggi, diciamo, la preoccupazione, oltre che la pioggia che non sta, sono caduti in 48 ore, meno di 48 ore, più di 15 centimetri di acqua, quindi un autentico diluvio, insomma.
E tra l'altro, assessore, per la seconda volta in due settimane una situazione analoga.
Sì, infatti il danno è stato, cioè la catastrofe è stata doppia, perché già avevamo avuto qualche giorno fa questi episodi che avevano comportato anche l'ammaloramento di fiumi, l'attivazione di frane, metterci sopra altri 15 centimetri d'acqua in così poche ore, ed è tutto evidente che tanti sono i fiumi, mi pare più di una decina, che sono esondati o comunque che sono monitorati oggetto di esondazione, e c'è gente davvero che è disperata, perché è stata evacuata, si è rifugiata anche nei piani più alti delle abitazioni, ha aspettato giustamente i soccorsi, la macchina dei soccorsi sta funzionando, però la situazione è veramente critica.
Assessore, la lasciamo andare, grazie per essere stato con noi e averci dato questo quadro della situazione, buon lavoro a tutti voi.
Grazie a voi.
Arrivederci. Raffaele Donini, assessore alla sanità dell'Emilia Romagna. Torniamo da Riccardo Tagliati. L'assessore faceva riferimento agli evacuati, persone disperate. Abbiamo visto tutte le immagini di quella mamma con una bambina piccolissima in braccio che stava al piano terra e l'acqua saliva e per fortuna a nuoto alcuni, credo fossero vicini di casa, sono andati ad aiutarla e a metterla in salvo. Quindi proprio veramente delle scene che sono difficili da capire, quasi, ecco, vedendole. Dove vengono ospitati gli evacuati? Si sa più o meno quanti sono e come funziona per il momento la macchina dell'accoglienza?
Allora, numeri precisi io non li ho. Ho trovato che ogni comune ha cercato di invitare le persone che appunto vivono nelle situazioni peggiori e quelle che sono state fatte evacuare, ha messo a disposizione, dove è stato necessario, uno spazio pubblico, in qualche caso palazzetti aperti, palazzetti dello sport, insomma strutture pubbliche aperte, altrimenti molte persone hanno fatto riferimento a quelli che sono parenti, amici, insomma gente che potesse ospitarli in contesti sicuri. Leggevo di numeri anche lì nel caos di diverse migliaia di persone che sono state fatte evacuare. E, sicuramente la zona più colpita rimane il Cesenate, ma un esempio, io abito in Valsamoggia e anche qua, che è il comune che sta verso il Modenese, l'ultimo comune della provincia di Bologna è verso Modena, e qui gli evacuati sono 14 che vivono in zone in cui i torrenti, i fiumi passano piuttosto, insomma abitano in situazioni che sono molto vicine al corso del fiume, a rischio o di esondazione o di frana, e sono state fatte evacuare e la maggior parte ha trovato ospitalità presso parenti e amici. Quindi la rete di solidarietà si è attivata, quindi le istituzioni hanno messo a disposizione alcuni spazi e altre persone invece hanno trovato accoglienza in quelle che sono strutture, diciamo così, legate agli affetti e alle relazioni.
Se, come dicevi, la perturbazione si sposta verso il Modenese, insomma, adesso detto così, mi auguro che anche tu abbia dove andare, insomma.
Allora, sì, in questo momento sì, al momento nella valle del Samoggia, dove io vivo, la situazione è un po' scomoda per quanto riguarda le frane. Ci sono alcuni paesini che sono sostanzialmente isolati perché sono franate le uniche strade che, o ci sono smottamenti sulla sede stradale delle strade che portano a questi paesi. Penso a Brento, nel comune di Monzuno, dove risiedono i miei genitori, e lì non c'è modo di accedervi, stanno operai, stanno lavorando per rendere la viabilità percorribile. Situazioni così sono un po' sparse in tutta quanto l'Appennino, 250, vi dicevo, sono gli smottamenti segnalati, e da cui l'invito davvero dai sindaci, dalle autorità, è a restare in casa, ove possibile, mettendosi in sicurezza, perché il rischio è di andare a intralciare, anche un po' che quello che diceva l'ANAS, andare ad intralciare i soccorsi, quindi la 14 rimane aperta, è percorribile per i mezzi di soccorso, evitare di andare ad infilarsi, creare del tappo, a rendere ancora più difficile la situazione è un po' l'invito che viene fatto a tutti. Al momento, così a spanne, non c'è un corso d'acqua della zona orientale dall'Emilia verso la Romagna che non abbia problemi sostanzialmente, o è esondato e sono 14, o sta per farlo e sono 19 i corsi d'acqua in questa situazione, quindi, e dall'alto continua a piovere forte.
Ecco, va bene Riccardo, ci sentiamo più tardi, ci aggiornerai, tanto oggi gioco forza, non vai al lavoro.
Beh, si lavora da casa, smart work, ci hanno insegnato.
Esatto. Va bene, grazie Riccardo Tagliati, un abbraccio, ciao.
A voi.
Ciao. Riccardo Tagliati in diretta da Valsamoggia. C'è una situazione ancora delicata anche nelle Marche, frane e smottamenti nell'area di Fermo e di Macerata. A Senigallia, al fiume Misa, che è quello che qualche mese fa era esondato, aveva allagato la città, sta di nuovo salendo di livello, e anche a Pesaro, che ieri era stata l'area più colpita con gli allagamenti, all'alba c'è stato un forte temporale, tant'è vero che hanno anche chiuso il casello dell'autostrada. Insomma, la 14 non ci andate per quest'oggi, perché proprio non è il caso, per la vostra sicurezza e anche per non intralciare i mezzi di soccorso che devono andare avanti e indietro da quella zona. Poi ovviamente in tutte le prossime edizioni dei giornali radio vi daremo gli aggiornamenti. Noi ora, come sempre, essendo quasi le 9, abbiamo un po' di pubblicità e poi torniamo in diretta con Prisma.
Betty Davis eyes, she'll turn the music on you. You won't have to think twice. She's pure as New York snow. She got Betty Davis eyes. And she'll tease you, she'll unease you. All the better just to please you. She's precocious, and she knows just what it takes to make a pro blush. She got Greta Garbo standoff size. She's got Betty Davis eyes. She'll let you take her home. Whet her appetite. She'll lay you on the throne. Got Betty Davis eyes. She'll take a tumble on you, roll you like you were dice, until you come out blue. She's got Betty Davis eyes. She'll expose you when she snows you off your feet with the crumbs she throws you. She's ferocious, and she knows just what it takes to make it pro blush. All the boys think she's a spy. She's got Betty Davis eyes. And she'll tease you, she'll unease you, all the better just to please you. She's precocious, and she knows just what it takes to make it pro blush. All the boys think she's a spy. She's got Betty Davis eyes.
9:04 minuti, sempre in diretta qui a Prisma su Radio Popolare, ancora per un'oretta circa. Dicevo, oggi avremo parlato anche di cose belle e parliamo di una cosa bella che ci riguarda, che riguarda Radio Popolare, perché torna anche quest'anno e torna su 3 giorni. Di nuovo la festa di Radio Popolare, All Units Pop, edizione 2023, il secondo fine settimana di giugno, quindi stiamo parlando di 9, 10 e 11 giugno, da venerdì alla domenica, si torna appunto ai 3 giorni. L'anno scorso, quando ancora eravamo, diciamo, in uscita dall'emergenza Covid, avevamo optato per una festa su un giorno solo, perché dovendolo organizzare con largo anticipo, insomma, chiaramente sono stati anni di tali incertezze che non ci siamo fidati a buttarci, ma quest'anno invece ci buttiamo. Sono in studio con me Katia Giarlanzani, amministratrice delegata. Ciao Katia, benvenuta.
Buongiorno.
Sandro Giglioli, il direttore.
Buongiorno a tutti.
E il nostro direttore artistico Gianmarco Bacchi.
Posso uscire un po' dall'understatement del momento, oppure devo accodarmi a un tono un po' da politburo?
Fai quello che vuoi.
No, se mi dici fai quello che vuoi, un no secco. Tono da politburo, va bene.
Allora, Katia, 3 giorni.
Eccoci. Diciamo che è la sesta.
È la sesta
festa che facciamo. Sì, ne abbiamo fatte 5 alpini e una qua in un anno che era un po' ancora scivoloso per noi dal punto di vista dei numeri. Però, insomma, questo è il sesto anno. Torniamo nella versione 3 giorni, che è quella bella, ricca, con un sacco di cose. Comincia venerdì sera alle 18. Finisce domenica. Sì, dimmi. No, ero versione troppo politburo, no? Perché Bacchi, io patisco il giudizio di Bacchi, lo patisco.
Adesso diamo la parola a lui.
Voglio dire, lo patisco.
Basta sopracciglio. Allora, no, dicevamo, sì, è la versione super ricca, come sempre, come gli altri anni, o quasi tutti gli altri anni, con...
Torniamo anche alla versione street food, con diverse opzioni, compresa quella di una scelta che abbiamo fatto quest'anno, di dare spazio anche alle cooperative sociali che lavorano sul cibo e appunto sull'inserimento al lavoro di personale svantaggiato, che è una scelta che già facciamo stando alpini con Olinda, che ci ospita come tutti gli anni all'interno del festival di Da Vicino Nessuno è Normale, e quindi insomma ci siamo tornati, siamo tutti insieme con un sacco di proposte che adesso i nostri direttori ci illustreranno. C'è come sempre un biglietto d'ingresso che quest'anno sarà di 7 euro per un giorno e 14 per 3, e che dire, venite.
Sandro, per te seconda edizione della festa di Radio Popolare.
Sì, ma la prima in grande stile,
eravamo
appunto ridotti a un giorno e quindi abbiamo fatto, come dire, un primo incontro dopo gli anni in cui non ci si poteva incontrare. E quest'anno, dunque, Katia ha detto, presentate voi gli incontri. Ragazzi, non è possibile, ce ne sono più di 100. Più di 100 incontri, fra quelli, diciamo così, culturali, quelli politici, quelli musicali, quelli festaioli. Più di 100 eventi da venerdì pomeriggio a domenica sera, e quindi è praticamente impossibile presentarli tutti, perché se ne presentiamo qualcuno e poi non ne presentiamo degli altri, i colleghi, i panelisti degli altri si offendono mortalmente. Però, sul sito di Radio Popolare, aprite il sito e lì in bella vista basta cliccare e ci sono tutti e 100 i 100 eroti. Quanti sono esattamente, Katia? Tu
no,
contati?
Precisi non lo so, perché ce ne sono ancora... 3 o 4 che devono essere chiusi,
definiti.
Però diciamo che sono più di 100, questo si vede.
Il concetto è stare insieme, ovviamente, confrontarsi, riflettere, pensare, magari anche imparare, ballare, ascoltare buona musica, divertirsi, mangiare cose buone e giuste, perché come diceva prima Katia, quest'anno più che mai abbiamo schiacciato il pedale sull'acceleratore del rapporto con chi fa cucina sociale, e soprattutto trovare all'interno di questo enorme spazio che è l'ex Paolo Pini, bellissimo, un giardino stupendo per chi non c'è stato, trovare modo di passare dei pomeriggi o delle mattinate, ma soprattutto pomeriggi e serate veramente interessanti, veramente coinvolgenti sotto tanti aspetti.
Ad esempio, alla festa di Radio Popolare un grande ritorno in Italia, le Négresses Vertes, qualcosa che sicuramente ricordate andava per la maggiore qualche anno fa su queste frequenze, vero Gianmarco? Siamo stati sempre grandi appassionati di questo gruppo meticcio francese e tante altre cose insieme.
Voglio dire innanzitutto che con la festa di Radio Popolare puntiamo a un rinnovato radicamento sul territorio, per questo abbiamo predisposto una cabina di regia che svilupperà poi e darà vita a una task force che lavorerà in profondità per portare i nostri valori, il nostro... scusa, non riesco a uscire da quel tono lì, ho bisogno di uscire da quel tono lì, tirami su un po' la musica, un po' di più, dai, oh, così, perché se la Ghidini non esce viva dagli anni 80 come cantavano gli After Hours e come ha dimostrato King Cars e Bad Davis Eyes poco fa, poi alla fine tutti noi non riusciamo a uscire vivi nemmeno dagli anni 90, noi e gli ascoltatori, quegli anni lì, gli anni della pacianca, quando Manu Chao veniva negli studi di Via Stradella a fare il concerto con la chitarra, e c'erano anche loro che erano l'altra faccia della mano negra, le Négresses Vertes, che sembravano essere altrove e invece no, stanno continuando a suonare in giro per per il mondo e suoneranno nella sera di apertura di questo All You Need Is Pop 2023 e sarà il primo di una serie di concerti belli che quest'anno faranno parte del nostro cartellone. Se vuoi ne cito qualcuno,
vai.
Oh beh, allora Le Negres Verts innanzitutto il venerdì sera, e poi abbiamo Raiz, e dico Raiz non a caso perché ogni volta che dico Raiz dentro all'HTU non risuona tanto il mio giudizio come l'occhio di Sauron, bensì Omar Fore.
Giù le mani da Raiz.
Ma per carità, chi ci vuole mettere le mani, anzi ci abbiamo già messo le mani per portarlo qui da noi, ci sarà lui e ci sarà Meg la stessa sera, e lo stesso giorno ci sarà anche Cristiano Godano dei Marlene Kunz, che viene a fare una di quelle belle interviste con live acustico come nelle edizioni precedenti. C'era stato Brunori, quest'anno ci sarà Cristiano Godano, e poi tante altre cose sul fronte del jazz, per esempio ci sarà Paolo Fresu, ci sarà Tiziano Tononi, visto che il decennale di Gaber ci sarà anche un palco dedicato e curato e gestito dalla Fondazione Gaber, ci sarà Lele Sacchi che porterà un reading sul mondo della club culture, a cui segue poi un DJ set fatto tutto da lui, e per chi vuol ballare naturalmente la Silent Disco. Ci sarà la festa concerto di Sunday Blues con la band che in tutti questi anni ha suonato e fatto da sigla Sunday Blues, e poi posso andare avanti volendo, non dico all'infinito ma e oltre, ma quasi.
Posso anche preannunciarvi che Raiz parteciperà anche a uno dei nostri panel, oltre che suonare e portare il suo repertorio di musica napoletana, al di là della colonna sonora di Mare Fuori, che sicuramente non c'entra col suo concerto alla festa, ma parteciperà a un dibattito su minori e carcere, proprio in virtù della sua esperienza a Nisida, da dove ha, diciamo, fatto training per interpretare il personaggio di Don Salvatore Ricci nella fortunata serie televisiva. Il carcere sarà uno dei temi che torneranno nei panel, negli incontri, come ci sarà tanta politica estera. Vi porteremo per esempio i Nobel per la pace 2022, quegli esponenti delle associazioni russa e ucraina che sono stati premiati dall'Accademia di Stoccolma proprio nel momento dello scoppio della guerra l'anno scorso. E poi ancora la politica, direttore, tu hai invitato Luciana Castellina, con cui farai una
grandissima
conversazione.
Grandissima Luciana con cui ci vediamo domenica pomeriggio, che viene apposta a Milano da Roma, dove abita, per parlare con noi di politica. Quando gliel'ho proposto un paio di mesi fa mi ha detto per Radio Popolare tutto, e quindi molto volentieri ci sarà questa conversazione con Luciana Castellina, in cui non parleremo soltanto di storia, della storia della sinistra del passato, ma parleremo anche molto del presente e del futuro, perché è questo che poi piace soprattutto a Luciana, e nonostante, o forse anche grazie ai suoi 93-94 anni. Quello che vorrei aggiungere è soltanto che per quest'anno veramente c'è tutto. Questa festa la stiamo preparando da mesi e c'è dentro tutto, non c'è tema che sia di politica locale. Ci sono panel su Milano, ovviamente, sul caro affitti, sulle contraddizioni di questa città, sulla Lombardia, politica interna, tanti panel di politica nazionale, politica estera, guerre, diritti civili, diritti sociali, diritti ambientali. Ci siamo scervellati per mesi per essere sicuri che non rimanesse fuori nessuno dei temi che abitualmente frequentiamo e raccontiamo e cerchiamo di interpretare qui a Radio Popolare. Questo è il primo backstage che volevo dare ai nostri ascoltatori. Il secondo è che questa mattina ho mandato a Katia Giarlanzani un messaggio WhatsApp, tu non lo sai, Lorenzo era in studio, dicendo: mi dispiace, non posso essere alla festa e neanche Sciauchi, stanotte abbiamo preso i biglietti per Istanbul. Ovviamente.
E io gli ho risposto che non lo voglio più vedere.
Ovviamente, cioè, Giarlanzani c'è cascata. Questo per dire anche, no, perché i giorni della festa, domenica, 9, 10, 11, coincidono con la finale di Champions League a cui parteciperà l'Inter, e quindi possiamo anche dire ai nostri ascoltatori che possono vederla anche da noi, nel senso che ovviamente abbiamo attrezzato degli schermi e quindi interisti possono venire a tifare e milanisti ovviamente a gufare anche alla festa.
Però che tu vorrei che tu sia indulgente,
no,
rispetto.
No, zero indulgenza.
No, devi essere indulgente. No,
zero.
Devi capire, perché sono esperienze che per loro capitano una volta, due
veramente,
volte in
so,
una vita intera, e quindi è giusto che le possano vivere.
Notavo il silenzio superiore. Io non sono particolarmente
tifosa. Ma che sta rosicando?
Ma notavo il silenzio rosicando superiore della Ghidini.
La Ghidini, no, vabbè, la Ghidini ci ha guardato dall'alto in basso ieri come se fossimo, come se lei non tifasse, essendo lei gobba, e mentre io e Bacchi ci scornavamo, il milanista Bacchi e l'interista Giglioli.
Ma per carità,
fare finta di niente.
Comunque parliamo anche di cose allegre, non solamente di cose tristi, perché ce ne saranno tante alla festa, non solo in forma di musica ma anche in forma di live show con i protagonisti delle nostre trasmissioni. Abbiamo detto di Sunday Blues e della grande festa che chiude un'epoca, una stagione, un ciclo. Ci sarà il live show di Poveri ma Belli, dove a proposito di grande musica i due si erano impegnati a interpretare la canzone vincitrice del concorso ai tempi di Sanremo, la più trash di tutti i tempi, che era Non ti drogare, che siccome si sono impegnati la devono pure fare. Altro live show, quello di Guarda che lune, ma ne cito solamente
con le palette,
alcuni,
come dice sempre Ian Paglia.
E poi
si vede che tirano tantissimo ste palette, perché ogni volta dice con le palette, allora se ci sono le palette,
tutti in piedi sull'attenti di fronte alla palette, come tutti in piedi sull'attenti quando ci sarà Alessandro Becchi, Walter Fontana, Elio De Capitani, che porta uno spettacolo come Frankenstein, Paolo Soglia, per tutti gli appassionati delle storie dell'Uno Bianca come me, che porta il suo spettacolo sulla Uno Bianca. Ci sarà Enrico De Aglio, il professor Di Stefano, cito i primi che mi vengono in mente, ma tantissime, tantissime, tantissime cose, anche perché saranno, lo si diceva, oltre 100 eventi, tre giornate tutte piene, tutte dense di cose, e noi saremo lì.
Ecco, e poi va bene, come sempre ci sono anche i dibattiti di politica che non possono mancare alla festa di Radio Popolare. Una cosa ci tengo a dirla, perché la nostra ex collega Marta Bonafoni, che poi è andata a vivere a Roma, ma molti la ricorderanno perché insomma ha lavorato al giornale radio veramente per tanti tanti anni qui in redazione e con noi, è entrata in politica ormai diversi anni fa, oggi è la coordinatrice della segreteria di Elly Schlein, quindi abbiamo proprio pensato che la volevamo con noi anche un po' per così, come posso dire, festeggiare questo suo traguardo personale politico molto molto rilevante. Ci saranno poi Bonelli, Elisabetta Piccolotti, Pierfrancesco Maiorino, ma anche Alessandra Maiorino, da non confondersi, esponente del Movimento 5 Stelle, giornalisti e giornaliste e nostri amici, Daniela Preziosi per esempio, che i nostri ascoltatori di Prisma ben conoscono, e poi ancora, tornando ad altri panel, ad altri incontri, verrà la capa, della direzione distrettuale antimafia di Milano, Alessandra Dolci, che è una magistrata che più volte abbiamo ospitato, e con lei parleremo del rischio di infiltrazioni mafiose nelle grandi opere, come per esempio quelle delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, no? Che sono partite, e lei più volte ha detto: attenzione, perché bisogna tenere un faro ben acceso su queste opere, perché la criminalità ci si butta a capofitto.
Oh, magari è il caso di ricordare che potete e dovete venire con la famiglia, con i bambini, che magari sono poco interessati alle infiltrazioni della criminalità mafiosa, ma si divertono un sacco, non solo perché c'è il parco, ma perché ci sono tantissime iniziative dedicate a loro. Ne cito una, perché è quella che mi viene in mente: ci sarà una grande festa degli scacchi con il Mago Max, ma poi tante altre cose. Ci saranno anche tanti eventi dedicati alla letteratura, come sempre lo spazio nella libreria che come ogni anno ospita autori, incontri, confronti, e poi appunto si ritorna al grande desinare. La metto, la butto lì così, perché se non se magna non si torna a casa felice.
Se magna, ci abbiamo un sacco di street food quest'anno perché appunto siamo ritornati alla versione più ricca, con tantissime opzioni. Vogliamo parlare di cibo?
Parliamo
gnocco
di
fritto,
cibo.
Va bene?
È sempre il momento giusto.
Gnocco fritto, poi avremo ovviamente tutte le opzioni vegetariane, vegane, insomma tutto il parco completo. E, sentivo nello spot di Maner che parlava anche della pappa al pomodoro, ho detto va bene, quest'anno facciamo proprio il cibo, facciamo tutti i focus regionali. E, no, scusa, tornando indietro, volevo anche ricordare che avremo un panel con Mauro Biani, che ha fatto per noi la maglietta di quest'anno che troverete alla festa, che sarà che si confronterà con un famoso
fumettista, disegnatore americano.
Sì, ma poi anche diciamo un intellettuale, perché ha partecipato insomma a campagne importanti, che si chiama Daniel Perkins
in arte Tom Tomorrow.
Perfetto, e con Marina Catucci coordinerà, che Marina Catucci coordinerà l'incontro, quindi un ringraziamento particolare a Biani che quest'anno ci ha regalato l'immagine della nostra maglietta.
Siccome vedo una Ghidini fremente perché deve avere una scaletta molto più grande di noi, vogliamo fare sintesi e andare al quando e al quanto? Perché il quando, vai, forse l'abbiamo detto, il quanto invece no, ed è ragione d'orgoglio.
In che senso il quanto? Mi sono persa.
E se voglio entrare, entro gratis.
L'ho detto all'inizio, no?
L'ho detto? All'inizio,
esatto.
E ridiciamolo.
L'ho detto, allora, 9, 10 e 11 giugno nel parco dell'ex ospedale psichiatrico Paolo Pini, che è in Comasina, fermata della linea gialla Afori FN, con... Consigliamo la metropolitana soprattutto sabato mattina perché c'è il mercato. Ingresso 7€ per un giorno e 14 per tutti e tre.
E per tutta questa roba che vi abbiamo raccontato solamente in parte, diciamo per chiudere una piccola cosa, l'insegna della trasparenza più assoluta, la diciamo senza dire, vai, troppo, però diciamola.
Vai.
Ascoltatori, carissimi ascoltatori, carissime ascoltatrice. Ascoltatrice, mi è uscita. Ascoltatrici.
Ce l'hai con una?
No, che sai che c'è sempre quel casino del dito. Vabbè, insomma, ascoltatori e ascoltatrici.
Sembri Minella.
Non pensiate che la festa di Radio Popolare per noi sia un'occasione per fare soldi. È esattamente il contrario. La festa di Radio Popolare è un modo per noi di restituire qualcos'altro, qualcosa di più a voi, insieme a voi, oltre a quello che mandiamo in onda tutti i giorni. Per noi questo è un grande costo, ma lo facciamo volentieri, però è giusto appunto che lo sappiate, che non è una cosa che noi facciamo per guadagnarci dei soldi, anzi.
No, è una restituzione di senso, innanzitutto ringraziando tutti gli abbonati e le abbonate che ci permettono
esattamente questo
di stare qua e di raccontarvi tutto questo, e di spostare tutto in un luogo all'aperto, bello, all'inizio dell'estate, che ci permette di stare tutti insieme, ed è un investimento economico e professionale, ci tengo a dirlo, perché quest'anno tutti i colleghi e colleghi di tutti i reparti sono tornati a mettere il proprio pezzo, e quindi siamo felici di farlo.
Non abbiamo detto la cosa più importante, l'highlight della festa. Sabato sera dalle 21, microfono aperto live col direttore Giglioli.
Sabato sera dalle 21, microfono aperto live col direttore Giglioli, che purtroppo però non ci potrà essere perché è a Istanbul.
A cagare.
Cosa devo fare? Cosa bisogna fare? Cosa bisogna
fare? Non sarò a Istanbul, ma non ci sarà neanche il microfono aperto.
Credo che in tutta la sua carriera radiofonica la Ghidini non abbia mai chiuso una trasmissione, uno sbaglio di trasmissione, così bene come ha fatto oggi.
Non ci sarà nessun microfono aperto quella sera.
Grazie Katia Giordanzani, Sandro Giglioli, Gianmarco Bacchi.
Ciao.
Ci vediamo il 9, 10, 11 Alpini.
Ciao.
programma della festa di Radio Popolare su radiopopolare.it.
Scegli il momento per non parlare, risparmi al piatto e lasciati capire. So che ti vorrei sapere più di quanto non so che mi sapresti parlare. Se solo sei, solo sei. So che mi sapresti ascoltare. Se solo sei.
E noi diamo la linea alle notizie di Popolare Network. Ci risentiamo subito dopo con l'ultima parte di Prisma. Di nuovo in diretta con Prisma qui su Radio Popolare fino alle 10. Domenica si vota in Grecia, dove la Syriza di Alexis Tsipras sfida Nuova Democrazia del premier uscente Kyriakos Mitsotakis, che nei sondaggi fino a qualche giorno fa erano più o meno testa a testa. Cosa può succedere e soprattutto su che temi si gioca questa campagna elettorale in Grecia? Ne parliamo con Dimitri Deliolanes, giornalista e già corrispondente dall'Italia della TV greca. Ben trovato Dimitri.
Ben trovati voi, buon lavoro.
Come sono i sondaggi più aggiornati? Cosa dicono?
Allora, intanto bisogna specificare una cosa: i sondaggi preelettorali greci non ci hanno mai azzeccato.
Ok,
storicamente.
Tagliamo la testa al toro.
Per cui sì, danno un senso molto generico, insomma, degli orientamenti degli elettori. E penso che in questo caso sì, l'orientamento sia questo che avete detto anche voi, cioè che siamo a poca differenza tra i due partiti, con un leggero vantaggio di Nuova Democrazia, il partito di destra di Kyriakos Mitsotakis, e Syriza ovviamente al secondo posto come primo partito di opposizione, quello che rivendica di ottenere il primato e di ottenere anche il governo del paese. Le elezioni si svolgono con il sistema proporzionale semplice, il che significa che il prossimo governo dovrà obbligatoriamente essere un governo di coalizione.
Già.
E lì ci sono dei problemi, perché il terzo partito, che è il PASOK, il Partito Socialista PASOK, è un partito che probabilmente non arriverà al 10% e ha enormi problemi di identità politica, e non si sa bene che cosa vorrà fare dopo le elezioni.
Com'è la legge elettorale? C'è un secondo turno?
Allora, è questo il discorso, che nel caso in cui non si riesca dopo queste elezioni, non si crei una chiara maggioranza in Parlamento o non si possa fare una coalizione, come è probabile che sia, è previsto che ci sia a giugno, a luglio, una seconda tornata elettorale, però questa volta sarà con un altro sistema, cioè con un sistema maggioritario, con un premio di maggioranza che al primo partito concederà maggiori seggi in Parlamento per poter governare. Ed è questo il progetto di Mitsotakis, cioè di non darsi da fare molto per governare nel caso in cui ottenga il primato a queste elezioni di domenica, di ottenere un governo di coalizione per arrivare alle nuove elezioni in modo da avere un governo in cui lui sia assoluto padrone, come questo attuale, e controlli direttamente le finanze dello Stato in modo da potersi arricchire lui personalmente e i suoi amici.
Ah, ecco, perché che personaggio è questo Mitsotakis?
Mitsotakis è l'ultimo rampollo di una delle tante dinastie politiche greche. Non avrebbe dovuto essere anche lui un politico, era indirizzato verso l'economia, ma invece lui ha grandi ambizioni e vuole essere quello, l'uomo che impone il neoliberismo in Grecia in tutti i suoi aspetti. Infatti nei 4 anni del suo governo ha completamente distrutto il paese è attualmente distrutto proprio moralmente e fisicamente. L'ultima cosa, per far rabbrividire i vostri ascoltatori, è la privatizzazione dei musei greci, e c'è anche un tentativo di non privatizzare ma rendere, insomma, così una specie di Luna Park anche il Partenone, l'Acropoli.
Mamma mia,
sia molto piacere. Esatto,
una gallina dalle uova d'oro.
Ecco, l'orrore proprio in termini politici. Per cui, ecco, molti elettori, la battaglia, per tornare alla vostra domanda dell'inizio, la battaglia è esattamente questa. Voi volete vivere in questo orrore non solo economico ma anche culturale, diciamo così, in cui questo personaggio sta imponendo in tutto il paese, oppure finalmente uscirne in qualsiasi maniera con un altro governo di coalizione, non si sa, per liberarsi ma proprio di lui come personaggio, non tanto del suo partito, perché il suo partito era un partito liberale una volta, un partito democratico fondato dopo la caduta dei colonnelli, per cui non aveva questi aspetti terroristici, polizieschi, autoritari, di totale spregio dalla Costituzione, dalla legge. Lui legifera per conto suo, non rende conto a nessuno. Purtroppo il capo dello Stato è una donna assolutamente non all'altezza del suo compito, per cui non gioca nessun ruolo politico di regolatore della Costituzione e di difesa della Costituzione, per cui siamo veramente in mano a un sistema assolutamente insopportabile.
Quindi fammi capire, Dimitri, Mitsotakis fa questo calcolo: domenica magari non vinco, però non mi prendo troppo la fatica di cercare una coalizione per governare a tutti i costi, perché così torniamo al voto a luglio, c'è una legge maggioritaria, mi prendo un premio di maggioranza e governo da solo. Ma ci sarà un lui ha la sicurezza di arrivare a una percentuale tale da prendere questo premio di maggioranza?
Questo lo vedremo domenica. Se lui conferma il suo primato, anche con piccola differenza rispetto a Syriza, allora sì, potrà tranquillamente pensare di poter ripetere questo primato anche alle elezioni che si faranno due mesi dopo, perché no? Lui è circondato da un vero esercito di consiglieri, per la maggior parte americani, che fanno sondaggi solo per lui, non sono resi pubblici, e bisogna vedere che cosa gli dicono. È probabile che gli dicano sì, che il suo primato sarà ulteriormente confermato in una nuova tornata elettorale, o almeno rischia, se la gioca.
Senti Dimitri, ancora una cosa, che anni sono stati questi per Syriza, per Alexis Tsipras? Perché sai, noi che non seguiamo passo passo la politica greca, i nostri ascoltatori e ascoltatrici ricordano benissimo di questo nome, ma in relazione a quegli anni tremendi quando il suo governo fu triturato dalla Troica, dalla Banca Centrale Europea, l'imposizione di riforme lacrime e sangue per i prestiti e poi insomma è andata come è andata. È in buona forma Tsipras, si presenta domenica?
La verità è che ancora Syriza ancora paga il conto di queste tremende misure che ha dovuto applicare con il coltello alla gola. Però in 4 anni bisogna dire che Syriza è riuscito ad fare grandi ampliamenti verso l'area del centro-sinistra, ha preso, infatti adesso si chiama Syriza Alleanza Progressista, proprio per coinvolgere diciamo così la parte della sinistra più moderata, non solo la sinistra radicale, ha preso dei deputati e degli ex ministri del PASOK che sono veramente molto molto capaci e molto bravi, li ha inseriti, sono inseriti anche nelle schede elettorali, e quindi si sta trasformando in un vero partito della sinistra di governo. E questo è importante perché alle elezioni di domenica ci sono 6 partiti della sinistra, la sinistra si presenta con 6 partiti, dei quali solo uno rivendica ha l'aspirazione ad assumere il governo, tutti gli altri sono partiti che vogliono accontentarsi di fare l'opposizione. Come tutti sappiamo è molto più comodo del governare.
C'è anche un partito di Varoufakis, è vero?
Sì, il quale sembra che stia andando bene, ha fatto un buon lavoro nel Parlamento uscente, ha usato bene la sua presenza parlamentare, e sì, aveva preso il 3% o qualcosa nelle elezioni scorse, adesso sembra che insomma aumenterà fino a un 5%, che non è per niente disprezzabile, trascurabile, perché consideriamo che anche il Partito Comunista Greco, uno dei più antichi partiti del paese, sta lì sul 5%, per cui insomma sarà un risultato sicuramente molto degno e da rispettare come porta, però sicuramente è un partito che non vuole governare. C'era l'ipotesi che nel caso in cui Syriza fosse il primo partito, però non avesse la forza parlamentare per governare, potesse aprirsi verso i socialisti e verso anche Varoufakis eccetera, ma tutti quanti hanno rifiutato, nessuno vuole assumere queste responsabilità di governo.
Perfino il PASOK,
sì, il PASOK, l'ho detto, è un partito molto confuso, non ha una precisa identità, ha un leader molto scarso, secondo la mia modestissima opinione, non sa fare politica, non sa muoversi, infatti avrà anche un risultato molto deludente, secondo me.
Insomma, però dicevi 10%, se si fossero alleati con Syriza, magari, sì, chissà.
Sì. Sì, no, infatti, ma allearsi però con un partito, questa è l'esperienza italiana, in Italia si conosce benissimo questa esperienza, allearsi vuol dire assumere, saper gestire la presenza al governo e saper gestire i rapporti con le altre forze politiche che partecipano al governo. E sappiamo in Italia quanto ci voglia una grande capacità politica per fare questa cosa. I vecchi partiti italiani, Democrazia Cristiana, il Partito Comunista, il Partito Socialista, erano dei veri professionisti, gestivano benissimo questo tipo di rapporto, no? con alleati anche occasionali dentro il governo. In Grecia non c'è questa esperienza, ma non c'è neanche questa cultura e questa capacità politica di gestire la cosa, per cui è facile dire no, alzare la bandiera del proprio partito e mettersi all'angolo a protestare, a cercare di avere maggiori sostenitori o aderenti.
Certo.
Questa è la povertà politica della Grecia. Questa.
Ma sai, poi anche in Italia allearsi a sinistra rimane difficile, comunque non è che vada tanto meglio. Ultimissima cosa, Alba Dorata, quelli di estrema destra, esiste ancora?
Allora, guarda, per la verità è frantumata in 3-4 gruppuscoli, dei quali uno che è quello a capo è l'ex pupillo del Reich, del grande Führer di Alba Dorata, si chiama Cassidiaris. Lui sta in prigione, e dalla prigione, perché il governo di Mitsotakis era molto severo nei suoi confronti, dalla prigione è riuscito a formare un nuovo partito che avrebbe voluto che si presentasse alle elezioni. All'ultimo momento Mitsotakis ha costretto i magistrati a impedirne la presenza, perché vedeva che perdeva molti voti che si spostavano a destra, per cui sì, ci sarà qualche non Alba Dorata, non i residui di Alba Dorata, ma ci saranno altre formazioni di estrema destra, ultranazionaliste, cose di questo genere, ma che avranno un certo consenso elettorale, specialmente nel nord della Grecia. Però bisogna vedere quanto sarà i voti che riusciranno a prendere, perché saranno tutti i voti presi da Nuova Democrazia di Mitsotakis, per cui c'è un sottile gioco di concorrenza tra l'estrema destra, non i nazisti di Alba Dorata, ma l'estrema destra e Nuova Democrazia.
Molte grazie Dimitri De Iolanes per questo spiegone, come si dice.
spero che sia stato chiaro, perché
molto.
Abbiamo difficoltà persino qui in Grecia
a capire. No, sei stato chiarissimo, almeno insomma. Grazie, buon lavoro allora.
Bene, buon lavoro a voi.
A presto, ciao. Io vi saluto qui e vi do appuntamento con la puntata di domani di Prisma per le 8.35. La linea passa alle note dell'autore curate da Ira Rubini e poi tutto scorre con Massimo Bacchetta, pubblica con Lele Liguori e cult con Ira Rubini. A domani e un saluto da Lorenza Ghidini e da Massimo Alberti.